Buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Abbiamo percorso più di un terzo del nostro viaggio e stiamo attraversando, questo è l'undicesimo itinerario, un vasto spazio culturale che, come ormai sapete a memoria, prende il nome di territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica, un territorio che si caratterizza, come ben sapete, per essere un'area di confine tra l'epoca antica e l'epoca medievale, uno spicchio di tempo che sta tra il primo e il quinto secolo, uno spicchio abbastanza ampio. Abbiamo studiato che tra l'antichità e il medioevo non c'è una vera e propria linea di frontiera, ma esiste un'ampia superficie nella quale si prolungano una serie di parole chiave che formano un catalogo: la patria e l'esilio, il sonno e il sogno, l'amore e l'odio, la malattia e il tormento, il trionfo della morte e la speranza della risurrezione. Ebbene, queste parole chiave formano un catalogo, un insieme di idee significative in evoluzione che costituisce la principale struttura filologica capace di determinare l'inizio della fine dell'età antica. Ora, il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica si distingue per essere un'area nella quale, abbiamo detto, si prolungano, si attardano, cioè dal latino tardus, è per quello che si chiama tardo-antico, i grandi temi dell'antichità, sottoposti, mediante una profonda riflessione, ad un'ampia revisione, e di conseguenza nel vasto spazio che stiamo attraversando incontriamo grandi paesaggi intellettuali, e noi abbiamo raggiunto per ora soltanto il primo di questi paesaggi. È uno spazio molto ampio il tardo antico, farlo stare tutto in un viaggio è un'impresa, ma abbiamo raggiunto il primo di questi paesaggi, quello dell'età Giulio-Claudia, che è il nome della dinastia dei primi cinque imperatori romani: Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. Qui in queste ultime settimane, qui davanti a questo paesaggio, dentro a questo paesaggio, abbiamo fatto conoscenza con il filosofo Lucio Anneo Seneca, ormai diventato nostro compagno di viaggio, autore delle Lettere a Lucilio, e poi con l'apostolo Paolo di Tarso, che è nostro compagno di viaggio da un po' in questi ultimi anni, autore di un epistolario, quindi una raccolta di lettere. Noi ci stiamo occupando della Lettera ai Romani, e ci sta facendo compagnia anche Giulia Agrippina Augusta, così si chiamava quando suo figlio Nerone era ancora un bravo ragazzo e aveva ancora un po' di rispetto per sua madre. Ora molto umilmente si fa chiamare semplicemente Agrippina Minore. Il nome di Agrippina, lo sapete, ci ha fatto incontrare lo scrittore Luigi Capuana, uno dei padri del verismo o naturalismo europeo, che ha voluto chiamare così Agrippina, probabilmente pensando prima di tutto alla figura di Santa Agrippina, che è la patrona della cittadina di Mineo, dove lui è nato nel 1839. Avete fatto una ricerca su Santa Agrippina, sulle date in cui viene festeggiata? La settimana scorsa l'abbiamo proprio festeggiata direttamente. Siete ancora in tempo per fare una visita a Mineo e a Santa Agrippina. Ebbene, Luigi Capuana ha voluto dare il nome di Agrippina al principale personaggio femminile di quello che viene considerato il più significativo dei suoi romanzi. Agrippina è uno dei personaggi più importanti della letteratura italiana. La troviamo nel Il Marchese di Roccaverdina, ecco qui una pregevole edizione, pubblicato nel 1901, del quale la scorsa settimana abbiamo letto l'incipit, ne leggeremo ancora qualche pagina. In questo paesaggio intellettuale dell'età Giulio-Claudia C'è anche un personaggio che ci è venuto incontro insieme a Seneca, perché anche lui, come Seneca, è residente nell'epoca del Tardo Antico, ma abita qui dall'inizio del XIV secolo, nel limbo dantesco abita, come Seneca, nel canto quarto dell'Inferno della Divina Commedia, dove Dante Alighieri ha raccolto, come sapete, in una scuola i classici antichi. Questo personaggio è il nipote di Seneca e si chiama Marco Anneo Lucano ed è un poeta. E perché è importante Marco Anneo Lucano come poeta? Tanto da stare nel limbo di Dante. Marco Anneo Lucano, semplicemente Lucano, è importante come poeta perché ha saputo interpretare in modo originale il poema epico latino. Lucano è stato messo in contrapposizione con Virgilio, ma si dice di Virgilio che sia il poeta che esalta l'impero utilizzando la mitologia, mentre Lucano ammira la Repubblica ed è fedele alla storia. Guardate, in realtà questa è una lettura mistificatoria di ambedue i personaggi, perché Lucano ha capito benissimo la lezione dell'Eneide di Virgilio, un poema che noi abbiamo studiato lo scorso anno a primavera, ricordate? Un poema, abbiamo visto quanto è attuale in questo poema, negli argomenti che tratta. Un poema incentrato sul provocatorio concetto della pietas e sulla denuncia della mentalità predatoria frutto del sistema imperialista, tanto che Virgilio voleva bruciarlo questo poema per non essere considerato un esaltatore della famiglia Giulio Claudia, non avrebbe voluto essere coinvolto in questo equivoco. Invece lo è stato per lungo tempo, poi finalmente, soprattutto in età contemporanea, è stato rivisitato questo, il poema Eneide. Lucano, dopo aver fatto un'analisi storica ben precisa degli avvenimenti riguardanti le guerre civili, un momento tragico della storia di Roma, traduce questa analisi in poesia affermando che l'avvento del potere imperiale non è apportatore di elevati destini, ma di una decadenza inarrestabile. Con l'inizio dell'impero, col personaggio di Cesare, che è quello che dà il colpo di grazia alle strutture repubblicane, comincia una decadenza che sarà poi inarrestabile, un'agonia che dura dei secoli, terribile. Chi è Marco Anneo Lucano? Ora, mentre rispondiamo a questa domanda, guardate, ne approfittiamo come in una matriosca per incontrare anche un altro scrittore molto amico di Lucano, che seppur brevemente dobbiamo conoscere. Si chiama Aulo Persio e quindi ora incontriamo questi, mentre incontriamo Lucano, inevitabilmente dobbiamo anche incontrare Persio. Guardate sul punto 1 del repertorio. Marco Anneo Lucano è nato a Cordova, anche lui, ed è nipote, la famiglia Annea viene di lì, dalla penisola iberica, è nipote di Lucio Anneo Seneca, la gens Annea quindi è di origine iberica, la penisola iberica in questo momento è una terra molto feconda di ingegni. Lucano è nato nel 39 e nel 40, quando appena un anno si trasferisce, insieme alla sua mamma naturalmente, a Roma con la famiglia, e da adolescente comincia a frequentare con impegno la scuola stoica, la scuola del filosofo Lucio Anneo Cornuto. Non faceva l'arbitro, questa sera molti saranno a vedere la partita, si dice, ma originario di Leptismania, che appartiene alla famiglia Annea, perché guardate, questo Lucio Anneo Cornuto è stato adottato da Seneca, quindi fa parte della sua famiglia, non aveva nessuno lì, arriva da migrante e viene adottato da Seneca per i suoi meriti culturali. Il compagno di banco di Lucano in questa scuola, sapete che i compagni di banco sono importanti, anche se dimentica più il compagno, no? Il compagno di banco di Lucano si chiama Aulo Persio Flacco ed è appartenente ad una ricca famiglia di Volterra è qui, dove è nato nel 34 e rimasto orfano viene allevato da sua madre, che è una donna intelligente e colta, Fulvia Fisenna. Guardate, dal cognome si capisce l'origine etrusca, famiglia etrusca, a Volterra, città etrusca. Lucano approva che noi ricordiamo Persio prima di parlare di lui, perché Lucano e Persio ha 5 anni più di Lucano e per lui è come se fosse un fratello maggiore, diventano grandi amici e sono gli alunni prediletti del loro maestro Anneo Cornuto, che li guida alla conoscenza della dottrina storica di cui conosciamo i principi, e Persio diventa un importante scrittore di satire in esametri, diversi esametri sul modello di Orazio, l'abbiamo incontrato lo scorso viaggio, ricordate, no? Il libro che contiene le 6 satire di Persio, sono 669 versi esametri pubblicati postumi, è scritto con un linguaggio sperimentale, molto ricercato, anche oscuro, ricco di espressioni spesso volgari, di termini osceni, come si usa nella satira per colorire, per dare peso al discorso, ma anche di toni ironici, parodistici, tanto da formare un misto di gerghi popolari e di repertori retorici sofisticati, specie enigmatici. Guardate, leggere le satire di Persio non è facile. Per farlo non solo bisogna conoscere bene il latino, ma anche la storia della lingua latina, perché Persio poi va all'indietro, va a racimolare espressioni che non si usavano più per rendere più efficace il discorso. Il libro delle satire di Persio contiene poi, messi in poesia, i concetti morali della filosofia storica, non presentati però in tono precettistico, no? Ma descritti attraverso quadri di vita quotidiana. Cioè, lui fa degli esempi, no? Exempla, in latino. Scene, descrive delle scene esemplari che mettono a nudo il degrado morale a cui può giungere la natura umana. Quindi, anche Persio è un classico pessimista ragionevole, no? Il pessimismo ragionevole è l'ideologia predominante del tardo antico, pessimista ragionevole come l'epicureo Lucrezio, come il filosofo Seneca, come l'apostolo Paolo, come il poeta epico Lucano, e in coerenza con ciò che scrive ha condotto una vita austera e appartata, dedita allo studio, ai rapporti affettivi con gli amici. Purtroppo Persio si ammala e muore nel 62, 28 anni, e Lucano è molto rattristato per la perdita dell'amico. Ora, di questa compagnia, guardate, di giovani intellettuali, Lucano, Persio e altri, fa parte anche Nerone, che alla metà degli anni 50 è un bravo ragazzo, studioso, amante della poesia. In questo momento Agrippina Minore è fortemente commossa, lei li conosce bene, tutti questi ragazzi, cioè i componenti di questo gruppo di ragazzi amici del figlio, e tra l'altro non sapeva ancora che fine ha fatto Persio. E Lucano, al ritorno dal tradizionale viaggio di studio ad Atene, sapete, il Grand Tour, no, che facevano tutti i fanciulli bene romani della società aristocratica, andavano in Asia a studiare, in Grecia, diventa amico intimo di Nerone, che intanto ha ereditato la carica di principe, perché hanno entrambi la stessa passione, lo stesso studium, abbiamo studiato la scorsa settimana ancora una volta. Abbiamo riflettuto su questa parola, sulla parola studium nel senso di passione. Hanno la stessa passione per la poesia e pensano anche ambedue che sarebbe necessario ripristinare le istituzioni repubblicane. Questo pensa Nerone da ragazzo. Ora, durante l'autorevole governo di Seneca e Burro, no, che noi conosciamo questa situazione, Lucano, ancora giovanissimo, ottiene la carica di questore ed entra a far parte del collegio degli auguri. Erano dei magistrati che si occupavano dell'organizzazione delle feste religiose, dovevano anche scrivere della liturgia. Ora, i rapporti di Lucano con Nerone si guardano bruscamente all'epoca in cui anche lo zio Seneca, dal 62 avanti, deve lasciare la corte. Si pensa che l'allontanamento di Lucano sia dipeso anche dalla gelosia letteraria che il principe, nella cui mente qualcosa ha cominciato a non funzionare bene, nutre nei suoi confronti. Nerone è geloso perché Lucano si dimostra un grande poeta, dice tutti i concorsi, mentre Nerone non è che un mediocre cantautore. Ma lo scontro tra i due avviene per motivi politici. Lucano vorrebbe che Nerone restaurasse la Repubblica, come diceva da ragazzo, ma il principe, quando rimane solo a governare, dopo la morte di Burro e dopo essersi imbarazzato di Seneca e della madre Agrippina Minore, uccisa nel 59, trasforma lo Stato romano in una anacronistica monarchia assoluta, basata sul populismo e sul culto della persona dell'imperatore. L'inimicizia con Nerone porta Lucano a partecipare, insieme a tutti gli intellettuali di valore dell'epoca, alla congiura ordita nel 64 dagli aristocratici e guidato da Calpurnio Pisone. Ne abbiamo già parlato, la congiura, la famosa congiura dei Pisoni. Nel 65 Lucano viene arrestato dopo la scoperta della congiura dei Pisoni e viene condannato a morte. Tacito scrive che Lucano avrebbe addirittura denunciato sua madre Alicia pur di salvarsi, ma non risulta che lei sia stata condannata. E su questa affermazione di Tacito, che ogni tanto tende a fare il romanziere con racconti ad effetto, ci sono molti dubbi. Lucano, che ha solo 26 anni, si toglie la vita, così come lo zio Seneca e come molti altri, tagliandosi le vene e bevendo la cicuta, secondo lo stile della scuola storica. E se fosse stato ancora vivo anche Persio, molto probabilmente avrebbe seguito la stessa difficile strada del suicidio stoico. E a proposito dell'opera di questo scrittore, di Persio, è doveroso, nonostante la difficoltà che può richiedere, leggerne qualche verso. Guardate, non è difficile tradurre la poesia satirica di Persio, però è complicato renderla efficace in una lingua diversa dal latino. Cioè, il libro delle satire lo potete comunque richiedere in biblioteca e anche cercarlo in rete. Potete leggere qualche brano, qualche frammento dei componimenti di Persio. Sono versi spesso enigmatici, ma noi possediamo dei riferimenti utili per capire il testo, conosciamo il catalogo delle virtù stoiche e possiamo utilizzare le note esplicative che accompagnano sempre le opere dei classici. Quindi accettate di buon grado la sfida che la lettura è immancabilmente capace di lanciare. La lettura lancia una sfida. Leggiamo qui e ora un brano tratto dal testo della Quarta Satira di Persio, dove lo scrittore sembra voglia parlare di Socrate e di Alcibiade, invece allude a Nerone. Quando ha cominciato a fare il populista, cioè a confiscare la terra ai ricchi per far fronte ai suoi debiti, un po' li butta al popolo per attirarsene la simpatia, ma soprattutto Nerone ha la mania, così come anche la sua amante Poppea, ve la ricordate Poppea, no? Ha la mania di curare il proprio corpo, la bronzatura, la depilazione, i lifting, tutte queste cose qui che allora erano, oggi non si usano più, ma allora erano di moda. E per voler assomigliare ad un dio, ma l'ammonimento di Persio è quello di curare la propria interiorità, non l'esteriorità, che spinge l'esteriorità, dice Persio, l'aspirante governante a mentire e a promettere cose che possono solo aggravare la situazione economica. Pensate allora che cosa succedeva. Cioè, Nerone diceva che avrebbe tolto tutte le tragedie al popolo, poi non ne aveva bisogno perché i nullatenenti non avevano niente da prendere, nulla da dare. E in questi versi di Persio ci sono, prima di leggere bisognerebbe spiegare molte cose, sono molte allusioni che vengono fatte. Noi ricordiamo soltanto il personaggio tratto dalle citazioni delle Metamorfosi di Ovidio, dell'episodio di Filemone Bauci, che tutti conoscete, no? E ci sono molte citazioni che arrivano dai classici, Persio le utilizza, no? Filemone e Bauci sono quei due vecchietti che vivono emarginati, no? Dalla città dove vivono, in mezzo a tutte queste ville dei ricchi, e poi un giorno Zeus e Mercurio ed Hermes arrivano travestiti da mendicanti, vanno a cercare ospitalità e tutti li respingono. Li accolgono soltanto Filemone e Bauci, li danno tutti, ricordate, no? Abbiamo letto, mettono a loro disposizione tutto quello che hanno lì, c'è quella descrizione fantastica della casa di Filemone Bauci con il prosciutto attaccato, le olive, i sottaceti, viene voglia di farsi, no, la casa in campagna, e così con tutte le col camino, e poi vabbè, gli dei si rivelano, no, e loro poi diventano, chiedono, no, ricordate, no? Zeus chiede loro che cosa volete, loro non chiedono in cambio né la ricchezza, né la gloria, né il potere, ma chiedono, dopo essersi consultati, dice: guarda, facci morire ora tutti e due insieme senza soffrire, perché siamo stati insieme tutta ora, se muore prima l'uno, prima l'altro, no? E allora, ecco, gli dei danno una lezione anche agli dei di moralità, è Ovidio che dà una lezione agli dei, ad Augusto, no? Per quello che finisce l'esilio, ecco, di moralità. E allora vengono trasformati la metamorfosi in due alberi che sono ancora lì, no? Un cipresso e una quercia che si toccano e vivono insieme, quando il vento li va a abbracciare. E ecco, qui c'è una citazione da Filemone Bauci, andava rivisitata perché si cita, ma leggiamo. Immagina che il maestro con la barba, proprio quello che una funesta sorsata di cicuta ti tolse dai piedi, ti domandi: tu tratti affari pubblici? Con quale affidamento? Dimmelo, o pupillo del grande Pericle. Naturalmente intelligenza ed esperienza ti sono cresciute veloci prima dei peli, hai fatto il callo nelle cose da dire e da non dire. Perciò, allorquando la prevaglia ribolle per gli agitati umori, tu sei portato a far tacere l'ardente turba con la maestà della mano. E poi che predichi? Qui riti, questo per esempio non è giusto, questo è male, questo è meglio. Tu non sai quello che dici, però sai esattamente tenere sospesa la giustizia su due piatti dell'incerta bilancia. Distingui la linea retta nel punto dove curva, o quando un regolo inganna il piede zoppo, e sei capace di far finta di conficcare la negra teta, è un segno, la teta greca, un segno convenzionale che indica la morte, nel vizio. Ma perché dunque, bello, tu che ti vuoi far bello solo di fuori, non la smetti di scuotere anzitempo la coda davanti al popolino che t'applaude, e non sorbisci piuttosto l'eboro di Anticira? Anticira è una città dove cresceva questa pianta dell'eboro che se uno la beve fa impazzire, così fai, così fai. Qual è per te il massimo del bene? Vivere tra ingrassate padelle e con la tua fine pelle sempre curata al sole, e sia, ma sappi che ha più senno di te la vecchia Bauci, cenciosa, mentre canta, imponendo il suo basilico a uno straccione di schiavo che è un dio travestito. E lei, Bauci, che sa far funzionare la ragione, lo aveva intuito che quello era un Dio, ma purtroppo pochi tentano di conoscere se stessi, mentre invece in molti guardano dentro la bisaccia sulle spalle di chi li precede. Tu non sai far altro che chiedere: conosci i campi di vettiglio? Di chi? Di quel ricco stupido e avaro che coltiva a cure tanta terra quanta non ne sorvola un nibbio? Sappi che non riuscirai a portargliela via, perché è peggio di te. È un tipo maledetto da tutti e dal suo Dio, che quando appende il giogo ai crocicchi non stura una bottiglia di vino vecchio, ma piagnucola mordendo la tunica d'una cipolla con un po' di sale, mentre i suoi servi fanno festa intorno alla pentola del farro e lui succhia la feccia dell'aceto evaporato. Stai pure sdraiato al sole, unto, perché ti trafigga la pelle. Che bei costumi, passarsi la roncola sul pube e nell'intimità dei lombi e mostrare alla gente vulve fradice ma ben depilate. Ma ricordati, imbecille, che se impallidisce la vista del denaro e fai tutto ciò che garba al tuo pene, finirai molto male. Rientra in te stesso e pensa a qual breve scorta di virtù possiedi. E va giù duro, poi gli fa l'elenco delle virtù che bisognerebbe possedere. E adesso, insieme a tutta questa bella gente che si era radunata intorno a noi nel paesaggio intellettuale dell'età Giulio Claudio, li vedete, qui sono qui, il filosofo Seneca, l'apostolo Paolo di Tarso, il poeta satirico Persio, il poeta epico storico Lucano, l'augusta e commossa Agrippina Minore, il romanziere verista Luigi Capuana con Agrippina Solimo. Ebbene, insieme a questi personaggi che sono qui con noi questa sera, vogliamo fare un esercizio in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Guardate sul punto 2, è una sorta di equazione filologica. A questo punto, quindi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, siamo in grado di impostare, se così si può dire, un'equazione di tipo filologico. Cioè fare un'equazione, avete fatto a scuola poi, significa stabilire un rapporto, equazione vuol dire rapporto, connessione, equivalenza, concordanza tra cose diverse per giungere a un risultato, cioè per svelare un'incognita. E noi vogliamo mettere in connessione una serie di segmenti che sono l'assonanza con il nome di Lucano e anche con quello di un certo Petronio che dobbiamo incontrare prossimamente, la letteratura spagnola del XIV secolo, i principi morali della filosofia storica, la capacità di comporre racconti esemplari, exempla, tipica della satira di Persio, e la dinamica dei virtuosi processi di integrazione e di contaminazione intellettuale tra culture diverse. Questi sono gli elementi che noi vogliamo mettere insieme. Ebbene, questi sono gli elementi di un'equazione di carattere filologico che porta ad un risultato, e il risultato è un'opera letteraria tanto importante quanto sconosciuta. Noi vogliamo sapere che c'è e vogliamo sapere quale sentimento scaturisce da quest'opera. Un sentimento che Nerone, per esempio, non conosce, anche se in questo momento, nell'età tardoantica, questo sentimento comincia a far riflettere. Ebbene, quest'opera in lingua originale si intitola El Conde Lucanor o Libro del Patronio, in italiano Libro degli Esempi del Conde Lucanor e di Patronio o Petronio. Con questo titolo, guardate, attenzione, un intellettuale, un dotto intellettuale castigliano che si chiama Argote de Molina, ha pubblicato a Siviglia nel 1575 un'opera che è stata composta nei secoli precedenti, cioè tra il 1328 e il 1335, da un duca, dal duca Juan Manuel, vissuto tra il 1282 e il 1349, che è uno studioso, uno scrittore, imparentato con la casa reale spagnola, cugino del re Sancho IV, anche i re si chiamavano Sancho, non sono gli accompagnatori ma quest'opera, guardate, quest'opera, il Conte Lucanori, è la prima opera in prosa di valore veramente letterario della letteratura castigliana, della letteratura spagnola. Questa è un'opera importante. Ed è composta da 51 capitoli o esempi, ciascuno dei quali presenta un fatto morale, vero, verosimile o immaginario. Il Conte Lucanor è un gran signore che espone al suo fidato consigliere Patronio o Petronio dei fatti giunti a sua conoscenza, nei quali c'è una certa disarmonia morale, no? E a sua volta Patronio o Petronio, dopo aver ascoltato il racconto del conte, dà a ciascun caso una soluzione di ordine pratico e morale per mezzo di esempi nei quali emerge una norma razionale, secondo il pensiero delle scuole dell'ellenismo, delle scuole stoiche in particolare, cioè tira fuori una morale, no, da questi racconti. E una dose massiccia anche di esperienza culturale personale che ha quest'uomo, la stessa esperienza naturalmente dell'autore Juan Manuel, il quale si ispira certamente ai valori del cristianesimo dominante, che a dire il vero ha perso, in particolare dopo l'esperienza delle crociate, si dice lì, molto dello smalto evangelico, ma soprattutto per esortare a vivere secondo una morale umana universale, fa riferimento alle virtù stoiche come la prudenza, la sobrietà, la moderazione, la ponderatezza. Quindi vedete che la cultura dell'età tardo-antica penetra dentro la cultura del Medioevo. Quindi è necessario imparare a praticare queste virtù se vogliamo diventare esseri umani. Ora, il fatto importante è che l'autore, Juan Manuel, per comporre i suoi esempi, scritti sotto forma di novelle, attinge alle letture che ha fatto e che appartengono a letterature dell'ellenismo, che appartengono a uno spazio culturale molto ampio, di carattere ecumenico, cosmopolitico, e noi sappiamo che tutto il sud della penisola iberica ha goduto dall'VIII secolo, con la penetrazione araba, di un fecondo periodo di integrazione, no? Tra cultura islamica, ebraica e cristiana. I governanti arabi hanno fatto arrivare nelle biblioteche dell'Andalusia opere straordinarie, tra cui il Kalila ed Imna, che è una raccolta di favole di origine persiana, che è penetrata in India e poi tradotta in arabo è arrivata nel sud della Spagna e ha influenzato quindi la cultura occidentale. Don Juan Manuel trae molto materiale da quest'opera persiano-indo-araba, oltre che dalle tradizioni castigliane, dalle leggende delle crociate, dalle favole di Esopo, dalle dottrine stoico-ellenistiche, e si diverte a sviluppare il processo di contaminazione che diventa un modo utile e virtuoso per investire in intelligenza. Ecco l'equazione filologica. Cioè, se leggiamo quest'opera erudita, magistrale e anche divertente, che troviamo, dovremmo trovare in biblioteca, tradotta in italiano con il titolo Le novelle del conte Lucanor, si trova regolarmente in circolazione naturalmente, noi scopriamo, guardate, da dove vengono molti apologhi, narrazioni esemplari per insegnare le virtù in modo ironico, satirico e divertente, anche ai bambini, ai giovani, giovanissimi, che ci sono stati raccontati, anche a noi, guardate, sono stati raccontati, e che conosciamo. Guardate, un certo numero di novelle provenienti da questo testo, le novelle del conte Lucanor, noi le abbiamo lette sul nostro libro di lettura delle elementari. Quali, per esempio? Se facciamo una ricerca, riusciamo a trovare. Io ho scoperto, per esempio, dopo quasi un secolo, l'origine di brani edificanti di carattere storico presenti nel mio libro di lettura. Io non ricordo più di quale anno, però ricordo benissimo di aver letto, questi racconti, queste novelle. E noi abbiamo impostato, vedete, un'equazione filologica, e le equazioni contengono delle incognite, quindi utilizzando la biblioteca, leggete le novelle del conte Lucanor di Don Juan Manuel e scoprirete se ci sono novelle di vostra conoscenza. Le incognite filologiche, vedete, vanno svelate, e per farlo in questo caso basta leggere. Guardate, in queste novelle, in tutte queste novelle, scaturisce un sentimento, che è il sentimento che abbiamo detto Nerone non ha, che è il sentimento del rimorso dei personaggi. Lo so che siete curiosi, forse curiose, ma anch'io sono rimasto quando ho letto e ho trovato delle assonanze, ho detto: ma guarda un po' dove vengono queste cose. Voi tutti conoscete la storia, la novella della ricottina, no? Di quella signorina la quale riceve in dono una ricottina e invece di mangiarla dice molto sensatamente: adesso la investo, editrice, bocconi, la manderemo fino a un certo punto. E allora che cosa fa? Portiamola al mercato invece di mangiarla, se la mette in testa, e parte, va al mercato e lungo la strada fa i suoi conti, dice: adesso la vendo, vendo la ricottina, compro una gallina, la gallina faccio fare le uova, vendo i pulcini, vendo i pulcini, compro una maialina, la maialina li faccio fare i maialini, vendo i maialini, e poi compro la mucca, e poi compro la fattoria, così quando passa il principe sulla sua carrozza io mi inchino e vado a buon. E arriva il rimorso, no? E l'abbiamo letta sul libro di lettura degli elementari, ma arriva di qui da questa operazione filologica che noi abbiamo visto. Guardate che c'è una morale storica anche dentro, no? Naturalmente, principalmente storica ed ellenistica, principalmente. Poi c'è l'uomo che era rimasto povero, aveva perso il suo capitale ed era costretto a mangiare solo lupini per sfamarsi, e mangia lupini e butta via le bucce, che si accorge che dietro di lui, ed è triste, dice: guarda come mi sono rovinato, dietro di lui c'è un altro che raccoglie le bucce e se le mangia allegrissimo, perché dice: che fortuna che mi è capitato oggi, no? E allora lo vede, grande rimorso per aver pensato, e quindi questo è un altro. Poi ce n'è un altro, sono 51, quindi non me la ricordo, voi, ma vedete che no, poi c'è un altro racconto che anche lì io poi l'ho utilizzato recentemente anche nella scuola degli adulti per lavorare sulla fiaba, ma non mi ero mai accorto che arrivava di lì, perché nessuno lo dice. Poi anche dopo mezzo secolo si fanno delle scoperte. C'è un mugnaio con il figlio che vanno al mercato per vendere l'asino. Lungo la strada partono tutti e tre a piedi, mugnaio, figlio e asino. Lungo la strada due uomini li vedono e dicono: guarda che stupidi, vanno a piedi, hanno l'asino. E allora sale il figlio, no? E dopo un po' le due donne dicono: guarda quel bighellone sta sull'asino, quel povero vecchio. Scende il figlio, sale il padre. Dopo un po' altri due dicono: guarda quel vecchio, mentre quel poveraccio sta lì. Allora salgono tutti e due sull'asino. li vede e si dice, wow, quella povera bestia, potrebbero portarla loro, e già allora scendono, prendono l'asino, cercano di portarlo loro, passano su un ponte, l'asino va giù nel fiume, perdono l'asino, ma l'asino sa nuotare così come sa volare, e il rimorso per aver perso l'asino. Beh, leggete le novelle del conte Lucanor, perché si trovate dentro quello che noi abbiamo letto inconsapevolmente, senza sapere da dove venisse, da questa equazione di tipo filologico. Se poi avete la possibilità di navigare in rete, potete allargare le vostre conoscenze mettendo in ricerca i termini Juan Manuel, il conte Lucanor, Calide Dimna, Castello di Almansa. Voi direte, cosa c'entra il Castello di Almansa? E beh, perché volete rinunciare a fare un'escursione nella penisola iberica ad Almansa? Andate a cercare quel castello, troverete, chi cerca trova, delle informazioni. E ora, giocando sulle assonanze armoniche da El Conde Lucanor, torniamo al poeta epico Marco Anneo Lucano. Non c'entrano niente, ma c'entrano con un'equazione filologica i personaggi. Dante Alighieri, nel suo grande sogno poetico, ha incontrato il poeta Lucano, abbiamo detto, al Limbo, insieme a Omero, a Orazio, a Ovidio, a Virgilio, ed è proprio Virgilio, lo buon maestro, che mostra a Dante la bella scuola dei classici. Dante vorrebbe tanto farne parte, e pensando a questa idea, cesella i suoi endecasillabi con arte mirabile. Leggiamo 12 endecasillabi in proposito, tratti dal canto quarto dell'Inferno della Commedia. Magari vi viene voglia di rileggerlo, questo canto, se non avete ancora fatto l'esercizio. Lo buon maestro cominciò a dire: mira colui con quella spada in mano che viene dinanzi a tre, sì come sire. Quegli è Omero, il poeta sovrano, l'altro è Orazio satiro che viene, Ovidio è il terzo, e l'ultimo è Lucano. Però che ciascun meco si conviene nel nome che sonò la voce sola, fanno mio onore e di ciò fanno bene. Così vidi adunar la bella scuola di quel signor dell'altissimo canto che sopra gli altri com'aquila vola. E che cosa ha scritto di importante Lucano per cui è presente nella storia della letteratura universale? Beh, Lucano, sebbene non abbia avuto molto tempo in vita, è morto a 26 anni, ha scritto molte opere, ma soprattutto lo ha reso celebre un poema epico-storico intitolato Bellum Civile, la guerra civile, ma noto universalmente come Farsalia. Farsalia, il poema della battaglia di Farsalo. Guardate, Dante cita Lucano perché nella Divina Commedia utilizza molte parti della Farsalia, che è un'opera molto studiata nel Medioevo, tanto per gli avvenimenti storici che racconta quanto per i personaggi. Nella battaglia di Farsalo si sfidano Cesare e Pompeo, ricordate, che Lucano descrive con molto realismo, coltivando, come il poeta Lucrezio, come lo zio Seneca, come Paolo di Tarso, come il satiro Terzio, una visione del mondo orientata verso il pessimismo ragionevole, che Lucano manifesta immedesimandosi in uno dei personaggi del suo poema epico-storico, una figura alternativa a Cesare, alternativa a Pompeo, che è diventata dantesca, perché il poeta di Bellinfugiacco l'ha rappresentata proprio come la descrive Lucano nel suo poema. Ma procediamo con ordine. Prima di occuparci dell'opera principale di Lucano, della Farsalia, dobbiamo aprire un'altra parentesi in funzione della didattica delle letture della scrittura, perché c'è qui Luigi Capuana, il quale nei suoi romanzi ha coltivato lo stile realistico dell'epica storica e ha elaborato in termini contemporanei, per conto del movimento verista, l'idea del pessimismo ragionevole. Capuana ha utilizzato con profitto come molte altre scrittrici e scrittori, un patrimonio di concetti e di parole chiave ereditate dalla sapienza poetica e filosofica dell'età tanto antica, per quello che lo stiamo incontrando. Un esempio significativo in cui emerge questa eredità è proprio il personaggio di Agrippina Solmo, una figura realistica ed epica contemporaneamente, che si trova nel romanzo Il Marchese di Roccaverdina, come sapete, pubblicato da Capuano nel 1901, del quale la scorsa settimana abbiamo letto l'incipit, il primo capitolo e parte del secondo. Intanto Agrippina Minore, che è complice, una complicità positiva questa volta, del nostro incontro con Agrippina Solmo, dopo essersi commossa è scoppiata a piangere quando ha potuto riabbracciare Persio e soprattutto Lucano, l'amico più intimo di suo figlio. Solo ora, lei è stata uccisa nel 59, quindi ha saputo solo, era già morta quando quegli avvenimenti ci sono stati, lei non li conosce, ha saputo che Nerone è diventato il carnefice di ambedue, quindi della madre e dell'amico più caro. Prima di occuparci dell'opera principale di Lucano, la Farsalia, e prima di leggere quattro pagine da Il Marchese di Roccaverdina, giochiamo alle scatole cinesi, vedete, visto che è entrato in ballo anche Dante e di conseguenza il tema delle origini della lingua italiana è entrato in ballo, riprendiamo a fare conoscenza con Luigi Capuana. Abbiamo cominciato a parlare di lui la scorsa settimana dicendo che a 25 anni ha lasciato temporaneamente Mineo, che abbiamo visitato la scorsa settimana, ha lasciato l'università di Catania perché a lui non piaceva studiare giurisprudenza ed è emigrato a Firenze per seguire la sua passione, studium per la letteratura. Avete fatto una passeggiata in via Cavour fino al numero 21, dove c'è il caffè Michelangelo, dove c'era il caffè Michelangelo? Avete scoperto che cosa c'è oggi? Avete letto l'iscrizione sulla lapide posta sul portone? Capuana ci passava qualche ora tutti i giorni al caffè Michelangelo, specialmente d'inverno, anche perché nelle case così non si teneva la stufa accesa, ci si scaldava tutti quanti lì, c'erano anche bottini, ma come, sempre al caffè erano, no? Perché evidentemente c'erano anche delle ragioni molto pratiche. Ed era un grande intrattenitore Capuana, guardate, e quando arrivava gli chiedevano subito: racconta qualcosa, e raccontava ai suoi amici intellettuali ed artisti che si incontravano lì molte delle sue avventure o bravate. Capuana era un tipetto condotte spesso come veri e propri investimenti di intelligenza, faceva scherzi, però sempre con classe, non faceva le corna, ma c'è un episodio particolarmente illuminante e divertente che Capuana ha raccontato spesso pubblicamente e che fa riferimento alla storia della lingua italiana, a Dante, e al fatto che i siciliani hanno sempre, come sapete, rivendicato una priorità sulle origini dell'italiano vulgaris, popolare, rispetto ai fiorentini. Cioè, i primi, difatti, ad utilizzare una lingua poetica in Italia sul modello provenzale, no? Il provenzale è stata la prima lingua poetica europea della storia della cultura, siamo stati noi, dicevano gli intellettuali siciliani, e hanno delle buone ragioni per sostenerlo, perché lì c'è stata Federico II di Svevia a Palermo, la scuola poetica siciliana, Ciullo d'Alcamo o Cielo d'Alcamo, secondo delle interpretazioni, e facciamocelo raccontare da lui questo episodio, visto che lo ha anche scritto nei suoi ricordi. Leggiamo questo episodio che faceva ridere gli avventori, che erano tutti intellettuali del caffè Michelangelo, e trovavano in Capuana un simpaticissimo compagno. Negli anni in cui ho frequentato l'università a Catania, invece di occuparmi dello studio della giurisprudenza, materia che ho sempre trovato assai noiosa, sono diventato collaboratore ed amico di Leonardo Vigo, uno studioso che ha messo insieme un'ampia raccolta di canti popolari siciliani per dimostrare l'esistenza, sulla scia della scuola poetica siciliana fondata da Federico II alla metà del 200, di una lingua siciliana autonoma dal volgare toscano, che poi sarebbe diventato la lingua nazionale. Per avvalorare la tesi di Vigo ho cominciato a contraffare con grande abilità i canti popolari siciliani che spacciavo come testi d'epoca normanna. Poi l'ho fatta grossa, perché in uno di questi canti ho inserito addirittura un verso di Dante: donne caviti intelletto da muri. Il fatto è che questi documenti li avevo così ben contraffatti che anche i dottissimi studiosi di letteratura come Alessandro D'Ancona sono caduti nel tranello e hanno disquisito a lungo se il celebre verso della canzone «Donne cavete intelletto d'amore» sia una reminiscenza in Dante dell'anonimo poeta siciliano o se il verso siciliano sia un calco di quello dantesco. Cioè, questo episodio illustra molto bene l'intraprendenza, l'estro, l'esuberanza, la vitalità che Luigi Capuana ha messo nella sua attività letteraria per oltre 50 anni. Capuana è stato romanziere, noveliere, drammaturgo, poeta, giornalista, critico letterario e teatrale, studioso e teorico di estetica, di sicilianistica, scrittore di fiabe, novelle per ragazzi e anche di libri per la scuola. Si è interessato di fotografia, di incisione, di ceramica e, lo sapete, no? Persino con particolare interesse e ironia, di spiritismo, un tema che, come abbiamo già detto la scorsa settimana, è trasmesso nelle sue opere per creare un'atmosfera magica e anche un po' thriller, no? Perché in certi suoi romanzi ci sono situazioni equivoche. Guardate sul punto 3 del repertorio. Luigi Capuana nel 1864, vincendo con ostinazione l'opposizione dei familiari, lascia l'università di Catania, dove è un mediocre studente alla facoltà di legge, si trasferisce a Firenze, vuole seguire la sua vocazione letteraria e trova un posto, deve anche guadagnarsi da vivere perché a casa gli hanno tagliato la paghetta e dicono vedrai che ritorna. Invece lui va alla Nazione e dice no, di un giornalista di cronaca non ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di un critico teatrale. Ah sì, dice lui, ma io conosco, e sciorina tutta la storia del teatro a quello che lo sta ad ascoltare, lo assumo da subito come critico teatrale, quindi alla Nazione, e sulla Nazione pubblica la sua prima novella, perché poi ne approfitta anche nel pubblicare sulla Nazione i suoi scritti, Il dottor Cimbalus, la prima di una serie, guardate, di oltre 300 novelle, ha scritto più di 300 novelle, quindi come Pirandello, Capuana, e Pirandello ha preso anche molto. A Firenze frequenta gli artisti del Caffè Michelangelo, che è il caffè dei Macchiaioli, conoscete i Macchiaioli, e simpatizza con Telemaco Signorini, con tutti costoro che erano a scaldarsi lì. Frequenta anche i salotti letterari, conosce Gino Capponi, Francesco Dall'Ongaro, Aleardo Aleardi, Giovanni Prati, personaggi che incontreremo poi strada facendo. E anche, guardate, il bello è che incontra a Firenze anche il suo paesano Giovanni Verga, mica lo incontra a Catania, no, che erano lì, no, Verga lo incontra, si incontrano, i siciliani si incontrano in esilio, diciamo, a Firenze, di cui, e diventano amici fraterni. Capuana a Firenze legge le opere di Balzac, di Émile Zola, ama quella letteratura e traduce anche, naturalmente, per il giornale degli scritti e conquista una solida autorevolezza come critico teatrale. Guardate, dopo un ritorno a Mineo, Capuana riparte e questa volta va a Milano, dove viene assunto come critico, ormai è un pedigree, come critico teatrale al Corriere della Sera. E tra l'altro, tra le sue prime cose, recensisce con entusiasmo l'Agrippina di Handel, che è stata rappresentata alla Scala, di cui abbiamo parlato
la scorsa settimana, non so se avete andato in ricerca della dottrina di Hendel e del cardinale. Nel 1879 esce la prima edizione del suo primo romanzo importante, guardate, intitolato Giacinta. Ora noi di questo romanzo non ne possiamo parlare, eccolo qua in una pregevole edizione, Giacinta di Luigi Capuana, che meritava anche, ma noi se no non altro che soltanto antico, ci stiamo molto facciamo tardi, ci attardiamo troppo, ma e Giacinta, guardate, un romanzo che ha fatto scandalo perché per gli argomenti che tratta. L'argomento è scabroso, ma giustamente scabroso, e di grande attualità. Giacinta è una donna che ha subito violenza da bambina e si trova quindi per tutta la vita a dover scontare questa colpa. E questo romanzo fa scatenare un vivace dibattito intorno alla corrente verista, naturalista, che si sta imponendo in tutta Europa, di cui Capuana è il primo importante esponente in Italia, ma in Europa è conosciuto. Ora, la scuola consiglia la lettura del primo romanzo importante di Luigi Capuana intitolato Giacinta, richiedetelo in biblioteca, mettetelo in lista con le cose che avete da leggere, no? Sempre consolante sapere di avere ancora tante cose da leggere, anche se non li si leggono subito, ma a volte si dice, si pensa, ma che cosa c'è da leggere? Beh, da leggere nella letteratura c'è tanto, no? Oltre a quelle che sono le novità, ma spesso la biblioteca del passato, del recente passato, che non conosciamo, che gli italiani non conoscono, i cittadini europei non conoscono, è di grande importanza. Nel 1888 Capuana si trasferisce a Roma, no? Nella capitale, dove viene chiamato a insegnare letteratura italiana alla facoltà di magistero, e rimane a Roma più di 13 anni. A Roma conosce D'Annunzio, non si possono raccontare gli scherzi che Capuana fa a D'Annunzio, perché D'Annunzio era pieno di sé, era un bell'uomo, affascinante. Capuana insomma era una persona più modesta, ma no, non si possono raccontare. Pirandello poi incontra Zola e incontra anche la signorina Adelaide Bernardini, che sposerà più tardi nel 1908 a Catania, naturalmente il testimone dello sposo è Giovanni Verga. E poi abbiamo da dire una cosa su Capuana, la diremo prossimamente. Nel 1902, a proposito dei rapporti affettivi di Capuana, nel 1902 l'Università di Catania gli propone la cattedra di lessicografia e di stilistica, lui accetta e torna in Sicilia, e nel 1914 va in pensione, e l'anno dopo, il 29 novembre del 1915, muore di polmonite a Catania, una ragione più per non andare in pensione. Ora, per raccogliere altre informazioni sulla vita e sull'opera di Luigi Capuana, e non possiamo più neanche suggerirla alla ministra, perché la ministra ormai è dizionaria, potete consultare i numerosi siti che trovate sulla rete e leggere le introduzioni dei suoi libri, che potete richiedere in biblioteca. E adesso leggiamo ancora quattro pagine dal Marchese di Roccaverdina. Sappiamo che il Marchese di Roccaverdina è un feudatario, un proprietario terriero siciliano, ha tenuto con sé per 10 anni, offrendole una vita decorosa, la signora Agrippina Solmo, che è una contadina giovane e bella, alla quale si è dedicata lui con amore e con rassegnazione, pur sapendo che il Marchese, anche su pressione della sua famiglia altolocata, non avrebbe sposata per non disonorare il proprio casato. Il Marchese, per salvare la parente, la dà in moglie a un suo devoto fattore che si chiama Rocco Criscione, esigendo però, che lo sapete, che entrambi giurino davanti al crocifisso di vivere come fratello e sorella. E quando però, qualche tempo dopo le nozze, Al Marchese viene il dubbio che Rocco e Agrippina, i quali hanno scoperto di stare bene insieme, stiano regolarmente consumando il loro matrimonio, il Marchese ha portato di notte lungo la strada dove Rocco Criscione passa quotidianamente con la mula, gli spara una fucilata e lo uccide. E del delitto viene accusato un poveraccio, uno sfortunato Neni Casaccio, è un povero cacciatore che aveva pubblicamente minacciato Rocco, che gli insidiava la moglie. Questo innocente viene arrestato. Ora, del vero responsabile del delitto nessuno sospetta. Il Marchese è un cittadino al di sopra di ogni sospetto. E forse tutti avete visto il bravo Gian Maria Volonté, il quale in quel film esemplare che tutti conoscete, e attenzione, attenti, perché non ci sarebbe quel film senza il Marchese di Roccaverdina, è lo stesso regista che ce lo dice, perché il meccanismo è lo stesso meccanismo che c'è lì, e quindi un meccanismo collaudato nella letteratura del verismo. Nessuno sospetta neppure l'avvocato del Marchese, Don Aquilante Guzzardi, il quale però, essendo colto, studioso e appassionato di spiritismo, con i suoi ragionamenti fa crescere l'ansia del Marchese, e quest'ansia poco a poco si trasforma in senso di colpa. Il senso di colpa si converte in rimorso, un sentimento che abbiamo citato più volte questa sera, e non a caso, naturalmente, è la parola chiave che questa sera emerge nel nostro itinerario. E il vero protagonista di questo romanzo diventa proprio, è proprio il sentimento del rimorso, un sentimento che si manifesta nell'animo del Marchese attraverso il tormento, l'amarezza, l'afflizione. E ora, lo scenario del romanzo poi è un paese che si chiama Rabbato, e guardate, è un luogo immaginario, arso e immiserito, che ricorda il paese di Macondo di Cent'anni di Solitudine. E non è improbabile che Margaret abbia letto il Marchese di Roccaverdina, anzi lo ha letto senz'altro, e dove da 16 mesi non piove, e la siccità, che è una metafora, crepola la terra e fa morire persone e bestie. Ebbene, ora entriamo insieme al parroco del paese, che si chiama Don Silvio Latura, ed è un sant'uomo, nonostante il nome. E Latura è un cognome, guardate, il cognome Latura, voi lo avete sentito, è un cognome utilizzato anche da Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel bellissimo racconto intitolato La Sirena. Ricordate il professor Rosario Latura, grecista di fama internazionale? Lo abbiamo incontrato nell'ottobre del 2011 a Torino, quando abbiamo cominciato il viaggio di quell'anno lì. Insieme a Don Silvio Latura entriamo nel salone del palazzo della baronessa di Lagomorto, che è la zia del Marchese di Roccaverdina. Anche lei è una roccaverdina, la quale si atteggia a donna caritatevole, in particolare con i cani, e i cani sono anche loro creature di Dio, ma prima forse ci sono già, ma dimostra anche tutto il suo disprezzo per Agrippina Solmo, che secondo lei è una donnaccia, la quale avrebbe fatto uccidere il marito per tornare a vivere con il Marchese, perché comincia a circolare anche questa voce, ed è proprio la Marchesa di Lagomorto, la baronessa di Lagomorto, che mette in giro questo sospetto. Voi vedete la faccia di Agrippina Minore ora, com'è interessata a questa lettura, perché coinvolta personalmente con questa uccisione di mariti dentro il racconto. Leggiamo: ogni volta che entrava nel camerone, come veniva chiamato il salone della baronessa di Lagomorto, Don Silvio Latura si sentiva compreso da un sentimento di ammirazione che lo rendeva più timido del solito. Era rimasto in piedi con la punta del cappello da prete appoggiata alle labbra e sembrava quasi smarrito tra i vecchi mobili che davano allo stanzone bislungo un'aria di decrepitezza e di abbandono. Il fruscio della gonna sui mattoni verniciati del pavimento rivelò al prete la presenza della baronessa soltanto mentre ella gli passava accanto per andare a sedersi in quell'angolo di canapè dove soleva rannicchiarsi le rare volte che riceveva la visita di un parente o di persone molto intime. Don Silvio era tra queste, alta, stecchita, piena di rughe ma ancora rubizza, con capelli bianchissimi divisi da due bande che le coprivano le orecchie e le rimpicciolivano il volto tra le pieghe del fazzoletto di seta nera annodato sotto il mento, vestita di leggera stoffa grigia e coi mezzi guanti di filo dello stesso colore e le mani scarne affilate, la baronessa era entrata senza far rumore dall'uscio a cui Don Silvio voltava in quel momento le spalle. Il prete fece un profondo inchino, si accostò a baciarle la mano, appena ella messasi a sedere gli ebbe accennato una poltrona. Poi, con umile atteggiamento ed esile voce, incominciò: «Mi manda Gesù Cristo. Gesù Cristo vi manda da me troppo spesso», lo interruppe la baronessa sorridendo benignamente. Si rivolge alle persone che possono fare o fanno volentieri la carità», rispose Don Silvio, e così dicendo parve volesse rendere più piccola la sua personcina bassa, magra, che negli occhiaie e nelle pallide gote infossate mostrava i segni dei digiuni e delle penitenze con cui macerava il misero corpo. «Gesù Cristo però», riprese la baronessa crollando la testa, «si ricorda dei poveri che non hanno come sfamarsi e dimentica che ricchi e poveri abbiamo già bisogno della pioggia per i seminati, per le vigne, per gli ulivi. Pioverà a suo tempo se i nostri peccati non vi mettono ostacolo. Voi fate penitenza per tutti, voi», soggiunse la baronessa. «Io sono più peccatore degli altri. Diteglielo a Gesù Cristo. Ci vuole la pioggia, Signore, ci vuole la pioggia. Glielo dirò», rispose con semplicità il buon prete. «Intanto vengo a raccomandarle di nuovo quella povera donna, la moglie di Neli Casaccio, ora che suo marito è in carcere, perisce di stenti la poveretta, con quattro figli che non possono darle nessun aiuto. Ella giura, al cospetto di Dio e dei santi, che suo marito è innocente. Se è così, non potranno condannarlo. Quando era in libertà, provvedeva lui alla famigliola col suo mestiere di cacciatore. Manderò un sacco di grano, anzi di farina, sarà meglio. Dio glielo renda tra 100 anni in paradiso. Vorrei piuttosto», riprese la baronessa, «che Dio me lo rendesse un po' anche in questo mondo, almeno aggiustando il cervello a mio nipote il marchese, liberandolo dalle male arti di quella donnaccia. Tenta di riafferrarlo la sfacciata. Non ho chiuso occhio questa notte, dopo aver saputo». «Sia fatta la volontà di Dio», esclamò Don Silvio, giungendo rassegnatamente alle mani. «La volontà di Dio qui non c'entra per niente», replicò quasi stizzita la baronessa. «Dio non può permettere certe enormità. Non può volere che la figlia di una raccoglitrice di ulive diventi marchesa di Rocca Verdina. Pares cum paribus, ha detto il Signore. Siamo tutti uguali davanti a lui. Oh no, no!» E la protestava. «Perché dunque Gesù Cristo ha voluto nascere da una madre di stirpe reale? San Giuseppe, falegname, fu padre putativo soltanto». La baronessa si fermò un istante aspettando che Don Silvio le desse ragione, e siccome il prete rimaneva zitto con gli occhi bassi, ella continuò: «Ai miei tempi si rimediava tutto col braccio delle autorità, ma oggi io però ho mandato a chiamare quella donna. Dovrebbe già essere qui, se lo storico di Don Carmelo, in quel punto il vecchio servitore che faceva da maestro di casa, da cameriere, da cuoco, in casa della baronessa, affacciava la testa da uno degli usci, annunciando che quella donna attendeva nell'anticamera. «Posso farla entrare?» «Subito», rispose la baronessa. Agrippina Solmo salutò con un cenno del capo, prima lei, poi Don Silvio. E chiusa nella mantellina eretta quasi altera, gettando sguardi diffidenti e scrutatori ora sull'una ora sull'altro, si avvicinò lentamente verso il canapè. che comanda coscienza? Il tono della voce era umile, l'atteggiamento no. Non comando niente, sedete. E rivolgendosi a Don Silvio, la baronessa soggiunse: ho piacere che voi siate testimone. Sedete, replicò, vedendo che la solmo restava ancora in piedi. Poi, dopo alcuni istanti di paura, con aria severa e accento duro, disse: figlia mia, parliamoci chiaro. Se avete fatto ammazzare vostro marito, io, la baronessa, senza lasciarsi intimidire dall'energica protesta, né dall'occhiata di vampante di indignazione che l'aveva accompagnata, continuò: c'è chi lo sospetta e lo farà sapere anche alla giustizia. E perché? Perché lo avrei fatto ammazzare? Io, oh Vergine Santissima. Chissà che vi è passato per la testa, tentazioni del demonio certamente, vi eravate messa in grazia di Dio, prendendo marito. Non vi accuso per quel che è accaduto prima, vi compatisco anzi, la miseria, i cattivi consigli, la giovinezza. Forse neppure comprendevate il male che vi si faceva commettere. Infatti vi siete comportata quasi da donna onesta. Mio nipote, dall'altra parte, ha fatto il suo dovere, si è tolto ogni scrupolo di coscienza. Siete ricca, si può dire, con la dote che egli vi ha dato. Perché dunque non lo lasciate in pace? Che vi passa per la testa? Fingete di non capire quel che vi dico, eh? Ma, signora baronessa, sbagliate, figlia mia, se vi indischiate, che possa, se vi immaginate, che possa riuscirvi ora quel che non vi è riuscito l'altra volta. Che cosa, signora baronessa? Segnatevelo qui, sulla fronte. C'è chi tiene ben aperti gli occhi e vi sorveglia. Se avete fatto ammazzare vostro marito per... Agrippina Solmo scattò dalla seggiola, lasciò cascare sulle spalle la mantellina e, levando in alto le braccia, imprecava: fulmini del cielo, signore, fuoco in questa e nell'altra vita mi vuol male. E, coprendosi il volto con le mani, scoppiava in pianto dirotto. Calmatevi, intervenne Don Silvio. La baronessa parla per il vostro bene. Voi, che siete un santo servo di Dio, singhiozzava la vedova asciugandosi le lacrime e facendo sforzi per frenarle. Parlo a un confessore come se fosse in punto di morte. L'hanno ammazzato mio marito, a tradimento. Oh, farlo ammazzare io. Chi lo dice? Venga in faccia a me, giuri sull'ostia consacrata, se c'è Dio in cielo. C'è, figliola mia, esclamò Don Silvio, tendendo le mani quasi volesse chiudere la bocca e impedirle di bestemmiare. Per quale scopo dunque andate così spesso da mio nipote? Strillò la baronessa. Non vi cerca lui, non vi manda a chiamare lui. Per il processo, per i testimoni. Il processo, l'ha istituito il giudice, i testimoni. Dove forse, deve forse scovarli mio nipote? Pretesti, ormai dovreste averla capita. Se vi lusingate di ricominciare da capo, se vi siete messa in testa di salire alto dalla vostra condizione, ecco perché la gente sospetta. L'ha fatto ammazzare essa il marito. Agrippina Solmo si era messa a sedere, non piangeva più, sembrava irrigidita contro la terribile accusa gettata in viso dalla vecchia signora, e quasi continuasse ad alta voce il rapido ragionamento interiore che le agitava le labbra e la faceva errare con sguardi smarriti lontano, parlava senza rivolgersi a nessuno, ora lentamente, ora al balzi. Dio solo può saperlo, avevo 16 anni, non pensavo al male, ma insistenze, preghiere, promesse, minacce, in che modo resistergli? E sono stata la sua serva, la sua schiava, 10 anni, volendogli bene come un benefattore. In prova, il giorno che all'improvviso egli mi disse: devi prendere marito, il marito che ti do io. Ah, signora baronessa, abbiamo un cuore anche noi poverette. Avrei voluto continuare ad essere soltanto sua serva, sua schiava. Che ombra potevo dargli? Eppure non fiatai. Ha comandato e ho obbedito. Che ero io rispetto a lui? Un verme della terra. E ora infami dicono che ho fatto ammazzare mio marito perché vorrei... Ma ci devo ricorrere in questa circostanza? Non ho più nessuno al mondo. Abbiate fiducia in Dio, figliola mia. Se il Signore voleva proteggermi, non mi toglieva il marito. Ella rispose bruscamente a Don Silvio alzando le spalle: è peccato mortale quel che dite, si perde anche la fede in certi momenti. Raccolse la mantellina, se la aggiustò sulla testa, chiuse tegnosamente attorno al collo le falde davanti e ritta aggrottando le sopracciglia e stringendo le labbra, attese così che la baronessa la licenziasse. La baronessa in quell'istante parlava sottovoce all'orecchio di Don Silvio. «Ma è poi vero?» rispose il prete. «Le donnacce, come lei, sono capaci di tutto. Comanda altro, coscienza?» Agrippina Solma non dissimulava l'impazienza di andarsene. «Badate a quel che fate. Uomo avvisato, mezzo salvato», rispose seccamente la baronessa. E la seguì fino all'uscio, con gli sguardi aguzzi, tetri, di rancore, che sembrava la sospingessero fuori per le spalle. «Questa è la grossa spina che ho nel cuore», e le esclamò. «Dopo d'aver fatto tanto per indurre mio nipote a darle marito, almeno non c'era più pericolo di vedergli commettere una pazzia. Ma già, noi Rocca Verdina siamo chi più chi meno, col cervello bacato. Mio fratello il marchese, padre di mio nipote, sciupava tempo e denaro con le corse dei suoi levrieri. Voi non lo avete conosciuto, si era fatto fare un vestito da burattino all'inglese, diceva lui, e andava attorno per i paesi vicini a ogni festa di tanti padroni, facendo la concorrenza ai ginnetti, ai belli busti. Mio fratello, il cavaliere, si è rovinato per le antichità, scava ossi di morto, vasi, brocche, lucerne, monetacce corrose, e ha la casa piena di cocci. Suo figlio se n'è andato a Firenze a studiare pittura in apparenza, ha avuto a via Quattrini in realtà, quasi suo padre non bastasse da solo a mandar per aria al matrimonio. Mio nipote, il marchese attuale, oh, c'è il castigo di Dio sulla nostra casa. Si interruppe vedendo entrare dall'uscio, rimasto socchiuso, quattro canini neri, bassi, mezzo spelati, con gli occhi disposi, quasi vecchi quanto lei, che volevano saltarle tutti insieme sulle ginocchia. «La mia pazzia, lo so», ella disse, allontanando dolcemente i cani. «Sono questi qui, ma io non rovino nessuno e per gli affari me ne vanto, il cervello lo apporto. Così lo avessi avuto a posto il barone mio marito. Bravo, Don Carmine!» Trascicando la gamba, reggendo con le due mani uno scodellone di pane e latte, il vecchio si inoltrava cautamente per non versare la zuppa, imbarazzato dalla ressa delle quattro bestiole che alla vista del loro passo erano corse ad abbaiargli e a saltellargli attorno alle gambe. Inutile precauzione. Sospingendosi, urtando lo scodellone con le zampe e coi musi, i cani facevano schizzare parte della zuppa sul pavimento e la baronessa, intenerita, si chinava soltanto ad accarezzarli, chiamandoli per nome, per impedire che si mordessero, esclamando ripetutamente: «Povere bestie, avevano fame, povere bestie!» Don Carmine, piegato in due, con le mani dietro la schiena, tentennava la testa, osservando i bei mattoni di Valenza insudiciati. «Non occorre ripulire, li puliscono essi», gli disse la baronessa, mentre egli si chinava per riprendere lo scodellone vuotato. E, leccato bene il pavimento, i cani andavano quatti quatti ad accucciarsi, raccomitolandosi a due, sui seggioloni destinati a loro in un angolo, con cuscini apposta. «Anche questa è carità, caro Don Silvio», disse la baronessa, accomiatandolo. «Per i cani, carità. Per Agrippina». Ora, lo scrittore ci ha fatto entrare nel salone del palazzo della baronessa di Lagomorto e Agrippina, vedete, nonostante tutto si rivolge a lei dandole del coscienza e ci ha fatto capire che l'invadente spia del marchese di Rocca Verdina ha una visione della carità cristiana in linea con il pensiero della sua classe sociale, cioè con il modo di vedere le cose che ha la razza padrona, e può prendersi anche la briga di contraddire sul piano pastorale l'umile e sottomesso Don Lacciura. Che cosa fa Agrippina Solmo dopo questo drammatico colloquio con la baronessa? Beh, lo vedremo prossimamente, leggeremo ancora qualche pagina di questo significativo romanzo di Luigi Capuana, che viene considerato un capolavoro del movimento verista o naturalista europeo, forse il primo romanzo verista della storia del verismo europeo. E ora torniamo a farci una domanda che abbiamo lasciato in sospeso: che cosa ha scritto di importante il poeta Lucio Anneo Lucano per cui è presente nella storia della letteratura universale? Lucano, sebbene sia morto giovane, ha scritto molte opere. Guardate sul punto 4, del repertorio. Lucano è un poeta di vocazione, perché fin dall'adolescenza incomincia a comporre opere di vario genere, però di tutte le sue opere, tranne una, rimangono solo i titoli: Iliaco, che era un poemetto sulla guerra di Troia, Catacconium, discesa agli inferi. Catacconium significa sotterraneo in greco, che era un poemetto sulla discesa agli inferi di un eroe, Orpheus, che era un epilio su Orfeo, Silve, che era un'opera in 10 libri di liriche varie, poi Medea, che era una tragedia sullo stile di Seneca, Medea di Euripide ripresa da Seneca, qui ricordiamo Mariangela Melato, che è morta, che recitava Medea con grande capacità, ecco. E Fabule Saltice, che erano 14 testi, 14 libretti scritti per un mimo, cioè 14 pantomime da recitare sul palcoscenico, e parleremo dei mimi tra un po', prossimamente. L'unica opera che ci è rimasta di Lucano è il poema epico storico intitolato Bellum Civile, più noto come Farsalia, ispirato alla battaglia di Farsalo, con un testo di circa 8.000 esametri diviso in 10 libri. Quest'opera è incompiuta, forse doveva essere 12 libri come l'Eneide, e si interrompe bruscamente, probabilmente per la morte dell'autore nel 65, al verso 546 del libro decimo, con Cesare assediato dall'esercito del re egiziano Tolomeo nel palazzo di Alessandria. Ne abbiamo parlato l'anno scorso di questi avvenimenti per altri motivi. I primi tre libri di Farsalia sono stati pubblicati nel periodo in cui Lucano era ancora amico intimo di Nerone, e gli altri sono stati pubblicati postumi. Il soggetto del poema è un fatto storico, cioè la guerra civile tra Cesare e Pompeo dal 49 al 45 a.C. Un fatto ben conosciuto dai contemporanei, perché anche se era passato più di un secolo da questi avvenimenti, erano stati avvenimenti decisivi per la storia di Roma. Ora, Lucano come autore segue la linea di Nevio e di Ennio. Guardate, questi due scrittori noi li abbiamo incontrati nel viaggio dello scorso anno scolastico, forse almeno i nomi ve li ricordate, no? Ma come storico si discosta da loro, perché vuole essere molto rigoroso e non trascura nessuna delle cause e nessun avvenimento principale. Tutto è scelto con cura ed esposto secondo un preciso ordine cronologico. E difatti Lucano è stato spesso citato come unica fonte storica per certi particolari che solo lui racconta e sembrano attendibili. E non si sa quanta materia dovesse comprendere questo poema, il cui evento centrale che dà il titolo all'opera ed è collocato nel settimo libro è la battaglia di Farsalo in Tessaglia, dove l'esercito di Pompeo viene definitivamente sparagliato da quello di Cesare il 9 agosto del 48 avanti Cristo. Ora, la novità dell'opera di Lucano sta nel fatto che elimina il tradizionale repertorio mitico. Per questo si distingue da Virgilio, anche se l'Eneide è un punto di riferimento fondamentale per Lucano, esclude ogni concezione provvidenzialistica della storia, cioè gli dèi non intervengono nelle vicende umane, ma nel testo del poema non manca l'elemento fantastico e meraviglioso. Ci sono prodigi, sogni, leggende, magia, astrologia, responsi di oracoli, scene macabre e spiritismo, insomma, se vogliamo giocare con gli intrecci filologici, che è un gran bel gioco, potremmo dire che un attento lettore di Farsalia sarà sicuramente stato anche l'avvocato del marchese di Roccaverdina, Don Aquilante Sardi, che si diletta con lo spiritismo. E le pagine macabre e orride del libro sesto in particolare, guardate, sono quelle che hanno sempre attirato maggiormente l'attenzione delle studiose e degli studiosi di filologia. I personaggi principali del poema, Giulio Cesare, Gneo Pompeo, Catone Ludicente, sono ben delineati nei loro caratteri e nei loro pensieri, e i frequenti discorsi, le orazioni, le descrizioni contribuiscono a drammatizzare l'azione nella quale interviene continuamente l'autore in prima persona. Lucano, come tutti i pensatori stoici, avrebbe voluto il ripristino delle austere istituzioni repubblicane e commenta i fatti alla luce della propria ideologia e anche in preda al sentimento inquietante del rimorso, cioè inveisce con acrimonia contro chi vuole l'impero ed esalta con enfasi chi si è schierato per la Repubblica e chi è morto per questa causa. Il poema si apre con l'elogio di Nerone, ma via via, contemporaneamente al complicarsi dei rapporti tra il poeta e il principe, assume sempre più nitidamente i toni di una denuncia del potere imperiale, di cui Giulio Cesare è considerato il perfido antiseniano, contrapposto alla grandezza ormai puramente ideale di Pompeo, che comunque non è neanche lui del tutto limpido come personaggio. L'avvento del potere imperiale non è per Lucano apportatore di elevati destini, ma è causa di decadenza inarrestabile. Non per niente la figura più nobile che viene esaltata è proprio quella di Catone Ludicense, che trova nel suicidio stoico l'ultimo margine di libertà consentitogli dalla rovina ormai imminente dei valori dello Stato repubblicano. Ora, nel viaggio dello scorso anno scolastico, alla fine di marzo del 2012, noi abbiamo fatto conoscenza con Catone Ludicense, forse ricordate. Abbiamo detto che lo avremmo incontrato ancora sul territorio dell'età tardo antica, andate a controllare in quelle lezioni, perché avremmo studiato un'opera intitolata Farsalia, e ora puntualmente, strada facendo, ci siamo arrivati a studiare quest'opera e il suo autore. Che cosa colpisce? Che cosa ha colpito nei secoli in età medievale i padri della Chiesa, Dante, Petrarca, in età barocca gli scrittori spagnoli del Seicento, in età romantica da Goethe a Foscolo, da Alfieri a Leopardi, fino ai decadenti? Che cosa colpisce le lettrici e i lettori di Farsalia? Colpisce il fatto che quest'opera appare come rivoluzionaria, perché in essa, come già nell'Eneide di Virgilio, sebbene con un altro stile di scrittura, la storia non è più interpretata secondo il compiacimento dei vincitori, ma secondo la disperazione dei vinti. Riflettere oggi sul poema Farsalia, permeato da un alone magico e fantastico, sul quale si proiettano le potenti immagini di scene memorabili, come il passaggio del Rubicone, i presagi terrificanti della guerra, le atrocità dell'assedio di Marsiglia, i sortilegi negromantici della sacrilega mago Erittone, il campo di Farsalo dopo la battaglia pieno di cadaveri, cioè l'allucinante traversata del deserto libico da parte dei soldati di Catone, il banchetto di Cesare e Cleopatra nella Regia di Alessandria, guardate, tutti episodi che nei secoli hanno ispirato altre opere. Bene, significa rileggere oggi Farsalia, significa non solo ritrovare la tematica tragica di ogni guerra civile, ma anche scrutare l'orizzonte d'angoscia che tale quale ad allora appare dinanzi al mondo contemporaneo. Guardate che le atrocità, quelle atrocità che racconta, non è che sono finite, guardiamo il telegiornale, no, ora. Il poema Farsalia è sempre attuale perché Lucano questo orizzonte d'angoscia lo mette in evidenza con i suoi versi attraverso lo stato d'animo dei due personaggi contendenti, Pompeo e Cesare. i quali sono in continuazione angustiati da tristi presagi che non dipendono dallo scatenamento di forze maligne, ultraterrene, frutto dell'immaginazione, ma della loro cattiva coscienza, perché entrambi sono ambiziosi, assettati di potere, avidi di gloria, scrive Lucano, e sono consapevoli, e questa consapevolezza fa crescere la loro ansia, e quest'ansia, scrive Lucano, si trasforma in senso di colpa. Sanno di non operare per il bene dello Stato, ma per passare alla storia, cioè, e il senso di colpa si converte in rimorso, e il sentimento del rimorso, come nel romanzo Il Marchese di Roccaverdina, si manifesta nell'animo dei due contendenti attraverso il tormento, l'amarezza, l'afflizione. Il rimorso è come una bestia infida, insinuante, subdola e strisciante, scrive Lucano. In latino il termine rimorso è reso da Lucano con la parola conscientia, e per definire la cattiva coscienza dei due condottieri che si contendono il potere affianca la parola conscientia alla parola conscienza il termine serpens, serpente, e costruisce un'espressione che è passata alla storia della letteratura, che dobbiamo sapere, costruisce l'espressione conscientia serpentis instar, una coscienza a forma di serpente, il rimorso. Quando invece descrive la figura di Catone Lutecense, il quale non combatte né per il potere né per la gloria personale, ma per la libertà di tutti, Lucano lo definisce in possesso di una conscientia papillonis instar, papilio, la farfalla, la coscienza di farfalla, una coscienza leggera come una farfalla, quindi libera dal rimorso. Attenzione, perché questo è l'elemento, il concetto più importante che si trova in questo poema. Il sentimento del rimorso comincia a manifestarsi letteralmente quindi in età tardo antica nelle opere dei classici. Non c'è persona che non abbia avuto rimorsi. Voi quando avete provato questo sentimento? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Non lasciate che vi venga il rimorso per non averlo fatto, questo utile esercizio. Di queste parole, senso di colpa, rincrescimento, tormento, amarezza, afflizione, quale mettereste per prima accanto alla parola rimorso? Sceglietene una per prima, scrivetela. Facendo riferimento alla vostra esperienza personale, è difficile non avere dei rimorsi. Questa riflessione che riguarda la parola chiave rimorso nella sua versione di conscientia serpentis instar, una coscienza a forma di serpente, non si è ancora conclusa. Dobbiamo ancora fare un riferimento filologico significativo in funzione della didattica della lettura e della scrittura, ma procediamo con ordine. Abbiamo citato Catone Lutecense perché è il personaggio positivo per eccellenza del poema Farsalia, e Anneo Lucano racconta in versi esametri che nel 49 a.C., allo scoppiare della guerra civile tra Cesare e Pompeo, Catone Lutecense, che è vissuto tra il 95 e il 46 a.C., che è nipote di Catone il Censore, che è stato nostro compagno di viaggio, ve lo ricordate, no? Nel percorso dello scorso anno. Ebbene, Catone Lutecense, per tutelare la libertà repubblicana, si schiera a fianco di Pompeo, che è stato nominato dal Senato difensore delle istituzioni, e lo segue in Oriente. Ricordate che anche Cicerone fa la stessa cosa, no? Giulio Cesare, per Catone, è un despota che ha disubbidito al Senato e che darà il colpo di grazia alla Repubblica. Dopo la battaglia di Farsalo, siamo nel 48 a.C., in cui Cesare sconfigge Pompeo, Pompeo fugge in Egitto e viene fatto decapitare dal re Tolomeo, che vuole ingraziarsi Cesare. Invece Cesare usa questo come pretesto per conquistare l'Egitto. E Catone, dopo la battaglia di Farsalo, raduna i superstiti dell'esercito senatoriale e continua la guerra in Africa, ma assediato in Utica si toglie la vita. Mentre si trafigge, tiene stretto un libro, un rotolo, sul quale è scritto il testo del dialogo di Platone intitolato Fedone, il dialogo sull'immortalità dell'anima, che è leggera come una farfalla, simile alla coscienza di Catone libera dal rimorso. Ora, Lucano esalta la figura di Catone Ludicente perché muore eroicamente per la libertà, consapevole del fatto che Cesare, per soddisfare il suo interesse personale, ha scardinato le regole su cui si fondano le istituzioni repubblicane. E la libertà, sostiene Lucano pensando anche a come si sta comportando Nerone, nasce e si promuove con il rispetto delle regole che la società civile si è data per il perseguimento del bene comune, non per il successo e la gloria personale del più forte. Sappiamo che Catone Ludicente, per merito del poema Farsalia di Lucano, dal Medioevo in avanti, è stato sempre evocato come il simbolo della lotta per la libertà e dell'impegno per liberarsi dal male della tirannide, secondo i filosofi laici, e dalla schiavitù del peccato, secondo i padri della Chiesa. Catone Ludicente sostiene che la libertà non ha partito, ma deve essere la bandiera di ogni cittadino della res pubblica. Poteva Dante Alighieri, che all'inizio del 300 sta soffrendo l'esilio politico, non evocare nel testo della Divina Commedia la figura di Catone Ludicente? Non solo lo evoca con una corposa citazione, ma ricordate che lo pone come guardiano del purgatorio. E difatti Catone Ludicente appare nel primo canto della seconda cantica della Commedia del purgatorio, e nel corso del viaggio dello scorso anno scolastico, molti di voi lo ricorderanno, abbiamo letto 57 versi del primo canto del purgatorio, dove Dante, accompagnato da Virgilio, incontra e descrive la figura di Catone Ludicente, ispirandosi al poema Farsalia di Lucano. Se il vostro ricordo è sfumato, è buona pratica ravvivarlo, cioè buona pratica dare alla memoria un futuro che si realizza nel presente, il futuro. E quindi rileggetevi i primi 75 versi del primo canto del Purgatorio della Divina Commedia di Dante, stanno anche in una lezione del viaggio dello scorso anno, e alcuni di questi versi sono molto famosi, sono versi autobiografici del Dante esule, cioè di Dante sconfitto ma convinto di aver combattuto per una giusta causa. In questi versi Catone domanda, assai preoccupato, come sia possibile a Dante arrivare fin lì, come sia stato possibile a Dante arrivare fin lì dove arriva, fin qui, come hai fatto ad arrivare, come hai fatto a passare indenne attraverso, tu che non sei ancora morto, attraverso l'inferno, no? E sei ancora vivo, ma come hai fatto? Sei ancora da giudicare, come hai fatto a passare? E Virgilio, ed è Virgilio che risponde, Dante è impaurito, Virgilio risponde: ora ti piaccia gradir la sua venuta, libertà va cercando, che è sì cara come sta chi per lei vita rifiuta. Tu sai che non ti fu per lei amara in Utica la morte, ove lasciasti la veste che al gran dì sarà sì chiara, dove lasciasti il corpo, la veste. Vedete, c'è un verso memorabile nel poema Farsalia di Lucano che esalta Catone Ludicente tanto da farlo diventare il simbolo per tutte le persone che, pur avendo combattuto per una giusta causa, sono state sconfitte. Ma nonostante abbiano perso la vita, non hanno perso la fiducia che un giorno è la giusta causa per la quale si sono battute e trionferà. Leggiamolo questo verso famoso, lo avete lì in questo brevissimo testo. Victrix causa deis placuit sed dicta catoni. La causa vincitrice piacque agli dèi, ma quella sconfitta piacque a Catone, che viene sicuramente prima degli dèi. Ora, lo stile di scrittura drammatica ed espressivo di Lucano, Dante e gli autori medievali seguono anche questo stile, è frutto di sperimentazione. L'età tardo-antica è un periodo di sperimentazioni intellettuali che sono il risultato dell'avvenuta integrazione tra culture diverse, con la nascita di nuovi modelli stilistici. E il linguaggio poetico di Lucano è difficile, perché presenta inevitabilmente numerose antitesi, contraddizioni, molte iperboli, cioè amplificazioni, frequenti nessi verbali arditi e oscuri, un gran numero di periodi complessi, e di conseguenza ancora una volta dobbiamo affermare con molto realismo che leggere il poema Farsalia non è impresa facile, ma non è impossibile. È possibile affrontare la lettura di questo testo per frammenti, con la necessaria pazienza. E questo è il consiglio di tutte le autorevoli lettrici e gli autorevoli lettori che nei secoli hanno affrontato la lettura di questo testo. I frammenti interessanti da leggere sarebbero davvero molti. Fare una scelta non è facile. Noi ci orientiamo secondo quelle che sono le caratteristiche dell'itinerario che stiamo seguendo, e poi, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, vogliamo farci influenzare da alcuni lettori eccellenti: Goethe, Foscolo, Alfieri, Leopardi, solo per citarne alcuni, i quali alla domanda quali versi del poema Farsalia vi hanno colpito maggiormente hanno risposto: i versi dal 507 all'830 del libro VI, dove il poeta, come non aveva mai fatto nessuno prima, porta la lettrice e il lettore nell'ambito dell'orrido, del macabro e del superlativo negativo. Nella seconda parte del libro VI della Farsalia, il figlio di Pompeo Magno, Sesto Pompeo, entra in contatto, un contatto blasfemo e sacrilego, con una maga efferrata, l'efferrata maga Ericto, Erittone tradotto in italiano, che gli rivela la rovina che si sta per abbattere sulla sua famiglia e su Roma. L'efferrata maga Ericto è una vera e propria, come ha scritto Leopardi, giocoliera della morte, cioè è una figura che si ciba della morte e opera con i suoi malefici, perché la battaglia tra il grande Pompeo e il sommo Cesare, vengono chiamati in modo enfatico, avvenga a Farsolo in Tessaglia, dove lei vive, in modo da possedere tanti morti e godere del sangue del mondo. Si ciba di questo, è una specie di vampiro, più di un vampiro. Da questo personaggio poi ne sono nati molti altri nella storia della letteratura. Lucano sperimenta senza remore la descrizione dell'orrido, del macabro, del superlativo negativo. Ed era pericoloso, guardate, in un mondo superstizioso come quello romano, parlare di certi argomenti, come quello del trionfo della morte, come se i grandi condottieri non fossero i responsabili dell'apoteosi, del massacro, dell'esaltazione, della distruzione. No, sono proprio loro che sono responsabili, ecco, di questo. E leggiamo questa pagina indigesta, contenente la traduzione di 323 versi del libro VI di Farsalia. È la versione, con alcune varianti, di Giacomo Leopardi, di Giacomino, come al solito, il quale si divertiva moltissimo a tradurre alla sera, non guardava neanche Carosello, si metteva subito a tradurre, si divertiva molto di più, che da adolescente quindi si divertiva come un pazzo a tradurre i classici. Quindi tutti gli adolescenti anche di oggi potrebbero avere questa, se fossero guidati in un determinato modo, avere questo hobby. Leggiamo dal Farsalia di Marco Anneo Lucano. L'efferrata maga Ericto come una bestia infida, insinuante, subdola, condanna tali riti perché troppo pietosi, e aveva sospinto la sordida arte a nuove pratiche. Era per lei un sacrilegio inchinare il macabro capo ai tetti di una città o ai lari. Abitava in vuoti sepolcri, occupava i tumuli, scacciate le ombre, grata ai dei dell'erebo. Né i celesti né l'essere viva le impedivano di assistere alle silenti riunioni dei morti, di conoscere le dimore dell'ostige e i misteri del sotterraneo vite. Un'orribile magrezza scavava le guance della sacrilega e la faccia ignara del cielo sereno era orribilmente oppressa dal pallore estivo e gravata dalla chioma scomposta. Se cupe nubio offuscavano le stelle, la maga di Tessaglia esce dai nudi sepolcri e cerca di catturare i fulmini notturni, dove calpesta brucia il seme di una bestia feconda e con l'alito corrompe l'aria che prima non era mortale. Non prega i celesti, non invoca con supplice canto l'aiuto d'un nume, ignora le fibre propiziatrici, s'inebria nel porre sulle aree funere fiaccole e incenso che ghermisce dai roghi funebri. I celesti temono di udire i suoi scongiuri, seppellisce nelle tombe anime che ancora vivono e reggono i corpi. Per altri ai quali il fato riserva anni di vita, costringe la morte a venire e, pervertendo le esequie tra i cadaveri dei tumuli, le salme fuggono dalle bare, invola dal colmo dei roghi le cenere fumanti e le ossa ancora ardenti dei giovani, e persino la torcia brandita dai genitori raccoglie i residui del catafalco dai quali sale un nero fumo, e le vesti che cadono in cenere e le braci che conservano l'odore delle membra. E ma quando i corpi si servano sotto le pietre, allora Abida affonda le mani negli occhi, si estasia a scavare i globi ghiacciati e addenta le pallide crescenze delle mani essiccate. Prima delle fiere dei rapaci si affide presso i cadaveri che giacciono sulla nuda terra, non ama dilaniare le membra con il ferro e con le proprie mani, ma aspetta che le mordano i lupi per strappare gli arti dalle loro gole fameliche. Non rifugge dall'assassinio se ha bisogno di sangue vivo che rompa nei primi fiotti di una gola squarciata, non si astiene da uccidere se i riti richiedono sangue vivo e se le funebri mente esigono viscere palpitanti, così estrae i feti da porre sulle aree ardenti da uno squarcio nel ventre e non per la via naturale. Tutte le volte che servono anime forti e selvagge, ella procura le vittime, utilizza tutte le morti, strappa il fiore dalle gote adolescenti, svelle con la sinistra la chioma ai fanciulli in agonia. Spesso nel funerale di un parente la crudele maga di Tessaglia si getta sulle care membra e imprimendogli un bacio ne tronca il capo. Coi denti dischiude la rigida bocca e mordendo la lingua incollata all'arido palato soffia tra le gelide labbra un murmure e invia qualche nefando segreto alle ombre dello stige. I consueti e fidi ministri delle sue scelleratezze, vagando tra tumuli e sepolcri profanati, la scorsero lontano, assisa su una roccia scoscesa dove l'emo, degradando, continua i gorghi di farfalo. Ella sperimentava formule sconosciute agli dei della magia e componeva nuovi incantesimi da usare. Infatti, temendo che l'errante Marte si spostasse altrove nel mondo e che la terra Emazia venisse così privata di un tale massacro, la maga, contaminando Filippi con scongiuri, aspergendola di succhi velenosi, impedì che la guerra la oltrepassasse per possedere tanti morti e godere del sangue del mondo. Spera di mutilare i cadaveri dei re uccisi, di asportare con sé le ceneri della gente speria, di impadronirsi delle ossa di personaggi famosi e di gloriose ombre. Questa è la sua brama, il suo unico pensiero. Quale parte possa rapire del corpo abbandonato del grande Pompeo o delle membra del sommo Cesare? Abbiamo letto questa pagina che, guardate, è una pagina esemplare, l'hanno utilizzata poi tutti quelli che hanno scritto contro la guerra, contro l'orrore della guerra, e naturalmente i romantici, quando l'hanno scoperte queste opere nell'Ottocento, a fine del Settecento, li hanno esaltate moltissimo. Abbiamo letto questa pagina anche perché ci permette di fare un'ulteriore considerazione di carattere filologico, vedete? Nella mente dell'autore questi versi rappresentano una metafora di uno degli avvenimenti principali del poema, su cui abbiamo riflettuto a scopo propedeutico in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Il tema del rimorso, in latino conscientia. Questo tema rappresenta anche un elemento autobiografico che coinvolge una cerchia di intellettuali di scuola stoica di nostra conoscenza, riguardante il fatto che Lucano prova rimorso nel senso di conscientia serpentis instar, una coscienza a forma di serpente che si muove come una bestia infida, insinuante, subdola e strisciante, che tormenta l'anima. Rimorso per avere sostenuto Nerone in una sorta di complicità, anche per motivi di privilegio, e per non aver reagito con fermezza per contrastarne il potere, cioè un potere che ha permesso a Nerone di fare il giocoliere della morte. Ora, Lucano utilizza la figura della maga Erittone per creare l'immagine allegorica della cattiva coscienza, conscientia serpentis instar, che genera il rimorso, un sentimento che assume la forma di una bestia infida, insinuante, subdola e strisciante. La figura della maga Erittone rappresenta questo tormentoso sentimento, perché guardate, il nome Erittone, se facciamo la filologia dal greco, significa mezzo umano e mezzo serpente. Ora, il poema Farfalla è importante perché contiene una presa di coscienza, un'autocritica, una confessione dell'autore che sente il rimorso per aver vissuto un rapporto ambiguo con i vertici di un potere corrotto e violento. Questo è successo a Seneca, a Persio, a Petronio e a molti altri, e a Lucano, che se ne fa portavoce. Ed è anche la prova di un riscatto morale, civile e politico che prelude al gesto finale, imitando Catone l'efficienza di dare la vita in nome della libertà, nel segno dell'amarezza, ma senza perdere la speranza che la sapienza poetica e filosofica possa essere uno strumento capace di agitare la via del cambiamento e della salvezza, creando un clima culturale in cui ci si possa educare a trasformare la cattiva coscienza, conscienza serpentis instar, che genera il rimorso, in coscienza papilionis instar, cioè una coscienza leggera come una farfalla, quindi libera dal rimorso. Perché c'è una riflessione da fare in questo senso, e continueremo a farla, perché e qui comincia, ecco, con Lucano questa riflessione sul rimorso e sull'avere una coscienza che ci rimorde o avere invece una coscienza alleggerita per avere fatto una scelta a volte drammatica ma significativa per quanto riguarda la libertà. Ora, abbiamo evocato lo spiritismo sul versante del macabro e dell'orrido, e ora torniamo nell'ambito della normalità, se così si può dire, leggendo per concludere che cosa scrive sull'argomento con maggiore leggerezza il poeta Carlo Alberto Salustri, detto Trilussa, che è morto nel 1950, quando un medium, di fronte al suo scetticismo in materia di comunicazione con i defunti, dice di aver chiamato l'anima di suo nonno, ma questa esperienza si rivela tale da far aumentare il suo pessimismo ragionevole. Leggiamo tenendo conto del fatto che il nonno di Trilussa era un musicista e quindi usava strumenti, lo sapeva anche il medium, quindi diciamo spiritismi. E se capisco, seguitò a dir lui, tu non ci credi e trovi che è possibile che un uomo possa vedere l'invisibile. Ma se parlassi con i morti tuoi, con tuo nonno, per esempio, in questo caso gli feci restirebbe persuaso. Allora dice, aspetta, e mi pigliò la mano, come adesso faccio a te, mi mette a sede intorno al digiunè, chiuse tutto all'oscuro e incominciò. Dopo 5 minuti si sentì il legno che faceva cri cri cri. Dico, ci sono i sorci? Ma va via, borbottò il medium, questo è segno che si è infilata l'anima nel legno dopo l'invito della guida mia, questo è il sistema degli richiamati. Li pigliava addirittura per soldati. E non aveva torto. Il tavolino cominciò a ballare la tarantella, poi si intese suonare la tamburella, pizzicare la chitarra e il mandolino e al tempo stesso per 3 o 4 volte stuzzicare la tastiera al pianoforte. È l'anima che viene dal purgatorio, dice, c'è semo, non aver paura. E come un delegato di questura cominciò a fargli l'interrogatorio. Chi sei? Come ti chiami? Dove stai? Dove sei nato? Che mestiere fai? Il tavolino fece 4 scrocchi e ci rispose che era proprio nonno. Già che ritorni su sto porco mondo, gli chiesi con le lacrime negli occhi, la standarde sonà, non sono momenti di stare a divertir con gli strumenti, dice piuttosto il mezzo più sicuro per essere sempre onesti e sempre buoni. Questo dove si fa, non la commedia che fa ballare la tavola e la sedia. Nonno non mi rispose, ma si vede che restò offeso dall'osservazione, perché mi intesi mettere sul groppone con una mano che pareva un piede, senza un'altra mano che mi sfiora il viso che date due cazzotti all'improvviso e un pugno sulla schiena, tradimento. E questa è gente che riposa in pace? Dico, se i morti repiano il servizio per far solo queste cose che ci fanno, è meglio di lasciarli dove stanno, rivedendo il giorno del giudizio. Per farti scherzi, stupidi e cattivi, mi pare che ci abbassino di lì. La prossima settimana, Lucio Anneo Seneca, non è facile allontanarsi da questo paesaggio intellettuale, ci vuole raccontare, tanto per rimanere in argomento, con leggerezza, che cosa è successo quando lui ha pronunciato un famoso elogio funebre. Agrippina Minore sorride, ha già pianto troppo questa sera, piangerà ancora prossimamente. Sorride perché questo elogio funebre pronunciato da Seneca ha creato una distrazione nell'opinione pubblica, di cui lei si è giovata lei di questa distrazione. Ma ne parleremo la prossima settimana quando incontreremo anche un altro personaggio che in questo paesaggio intellettuale vive piuttosto appartato, perché si è fatto la fama di arbiter e l'arbitro deve essere imparziale, no? Perlomeno dovrebbe. E per essere il più possibile imparziale deve o dovrebbe tenere le distanze. Chi è costui e in che cosa consiste il suo arbitrato? Ebbene, per rispondere a queste domande è doveroso seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come il rimorso quando serve per educare alla buona coscienza. E l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui con il suo carattere errante, per esortare ad investire in intelligenza. Il viaggio continua a corrente. Buonanotte.